Ascoltatori e ascoltatrici, bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie. Come sempre un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero da utilizzare per scriverci durante questa diretta 331-6214013 con Telegram, WhatsApp o con un SMS diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. La mail a cui scrivere se volete utilizzare questo sistema. Potete farlo anche a cult@radiopopolare.it, così come potete, come di consueto, scriverci sulla pagina Facebook di CALT, che trovate aggiornata con gli argomenti di cui vi parliamo e con anche tutta una serie di informazioni e di notizie che ovviamente condividiamo con voi. Ci ritroverete sul sito in podcast con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Allora, oggi Barbara Sorrentini intervisterà il regista del film Vass, che andrà nelle sale proprio in questi giorni. Parleremo con Natalino Balasso di Giovanna dei Disoccupati, che debutta questa sera al Teatro Carcano. Vi porteremo a scoprire una mostra che porta alla Biblioteca Sormani di Milano le immagini di 6 fotografi che arrivano dalla Striscia di Gaza, sia le immagini che i fotografi, con il servizio di arti visive a cura di Tiziana Ricci. E adesso diamo il benvenuto al nostro primo ospite. Lo facciamo con colpevole ritardo, perché lo spettacolo è in scena soltanto fino a domenica, ma ha debuttato ormai qualche giorno fa. È una delle nuove produzioni del Teatro Filodrammatici di Milano, e ne parliamo con Bruno Fornasari, con direttore del Teatro Filodrammatici, per l'appunto. Qui in qualche modo si rivolge una domanda al pubblico. Lo spettacolo si chiama Wild e la domanda la lascio dire al nostro ospite, che è appunto Bruno Fornasari. Buongiorno Bruno, bentornato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
Grazie di essere qui.
Grazie a te.
Allora, dicevamo Wild, ma poi c'è una domanda, dilla tu.
Chi ricorda Edward Snowden?
Ecco.
Una domanda che abbiamo messo un po' anche in modo provocatorio, perché una delle ragioni per cui il caso Snowden non è noto è perché hanno imparato dopo il caso Assange che era meglio non parlarne per farlo sparire un po'.
Beh, insomma, noi per esempio un po' ne abbiamo parlato, ma noi non siamo un media classico, diciamo così. Le cose che spariscono dai media, diciamo, più mainstream sono parecchie.
Esatto.
E quindi che lavoro avete fatto?
Abbiamo preso questo testo che è stato scritto 3 anni dopo il caso Snowden, che Snowden è questo analista della CIA, dell'NSA americana, che è riuscito a avvertire il mondo di un sistema di sorveglianza di massa indiscriminato, quindi non targetizzato. Per questo gli Stati Uniti hanno spiccato un mandato di cattura internazionale, parlando addirittura di pena di morte. Lui è riuscito a spostarsi da Hong Kong cercando di andare verso uno stato occidentale che lo accogliesse. Nessuno è riuscito a farlo per motivi ovvi di pressione politica, e quindi ad accoglierlo è stato il beneamato Putin, che ha colto l'occasione per dire: vedete quanto sono democratico. In quel momento il caso esplode e esce un film anche con la regia di Oliver Stone, un bellissimo documentario che trovate su YouTube, che ha vinto l'Oscar ma di cui nessuno sa nulla, si chiama Citizen 4. E quindi noi abbiamo ripreso questa storia partendo dal testo di Bartlett, che fa un'operazione metaforica, sceglie di raccontarci una parte della fuga di Snowden che nessuno in realtà conosce, cioè i 2 o 3 giorni in cui lui passa del tempo in un albergo di Mosca in attesa di capire quale sarà il suo destino. Perché appena lui atterra...
Sì, ricordiamo bene quel periodo, anche perché noi lo abbiamo descritto parecchio, e è interessante tra l'altro domandarsi, più che domandarsi, notare che Bartlett ha deciso di documentare quel particolare breve periodo, perché avrai intuito che era estremamente teatrale, no? Cioè i brevi periodi, come tu mi insegni,
esatto.
aiutano anche la drammaturgia, no?
Sì, la famosa pressione temporale, il mago Shakespeare lo sa benissimo, ogni volta che c'è una roba che potrebbe dilagare un attimo in generico, scappa via e va da un'altra parte.
Esatto.
Giustamente. No, e quindi ha creato questa situazione in cui immagina che che Snowden in quel momento sia appetibile per tantissime persone, che possono essere agenzie governative, agenzie,
un target per tantissimi,
esatto. La stessa WikiLeaks potrebbe avere bisogno di lui come collaboratore. Quindi in quel momento lui riceve la visita di 2 persone che in effetti che Bartlett chiama uomo e donna, proprio per questo non capiamo da dove vengono, che cosa vogliono fino in fondo, ma chiedono a Snowden di aiutarli, e quindi sulla base di questa dinamica poi abbiamo un twist finale che non posso svelare, un po' di scena,
certo.
Che spiazza completamente e ci mette di fronte a una realtà molto attuale che ha in sé grandi opportunità, ma sicuramente molte minacce.
Allora, in scena ci sono Marta Belloni, Michele Correra, Enrico Pittaluga, interpreti che conosciamo bene, tu hai curato sia la traduzione che, come dicevamo, la regia, come sempre, insomma, con le nuove produzioni del Filodrammatici, la drammaturgia di Mike Bartlett è insomma stata riconosciuta già da molto tempo, pluripremiata, è particolare, vuoi descrivercela?
Lui ha una scrittura che è estremamente cinematografica in uno spazio teatrale, ma riesce ad essere anche fortemente metaforica. Un testo suo che noi avremmo voluto fare anni fa, che poi non siamo riusciti, era Koch, in cui raccontava il limitare, diciamo, emotivo di un uomo che non sapeva se decidersi se essere omosessuale o eterosessuale. Detta così suona come un paradosso, ma nel racconto in realtà lui riesce a fare, come dire, un quadro di come le contraddizioni e le fatiche emotive e intellettuali di oggi ci permeano tantissimo, e se non le osserviamo bene ne diventiamo prigionieri in qualche modo. Anche con la pazzia di Re Giorgio, cioè riesce a cogliere il punto in modo sia metaforico ma estremamente realistico, e quindi tutti ci sentiamo parte del gioco.
Ecco, allora, il resto, come giustamente Bruno Fornasari ci ricordava, sta anche in un meccanismo di suspense che si scopre soltanto andando a vedere, e quindi visto che ci sono pochi giorni andate, lo spettacolo. Facciamo invece un ragionamento sul fatto che questo testo, che come tu dicevi è stato scritto, perdonami, in che anno?
2016,
ecco,
3 anni
cui,
dopo.
Diciamo, sì. Esatto, 3 anni dopo i fatti e anche tutta una serie di questioni che Snowden hanno riguardato da vicino, sono passati quasi 10 anni e si è più o meno tutto realizzato, anzi forse anche
questa
di più,
esatto.
È quello che forse vi è anche interessato,
che,
no?
Ecco. Esatto, che è parte un po' dello spoiler, per questo ero un po' reticente, non riuscivo
però, no, vabbè, ma senza entrare nei dettagli
hai ragione, no, assolutamente, questo è inquietante, soprattutto se vuoi anche un altro segno di tutto questo, è come Putin abbia aspettato di invadere l'Ucraina prima di dargli la cittadinanza. Quindi alcuni, io ho avuto modo di interagire con alcuni analisti per avere un po' altre informazioni, e tanti sospettano che questa cosa sia scattata perché Snowden ha cominciato a dare qualcosa indietro, qualcosa in cambio. Quindi dopo 10 anni forse anche lui sta cedendo a qualcosa, dopo essere stato...
E del resto non è un personaggio facilmente leggibile, per questo è così interessante, non si capisce, non si capiscono tante cose, a cominciare da che parte veramente sta, ma insomma non è compito della drammaturgia o del teatro dare delle risposte, ma semmai sollevare degli interrogativi. Però un pochino hai anticipato l'ultima domanda che volevo farti, era: al di là della traduzione del testo che già esiste, hai fatto altre ricerche? Tu un po' mai risposto.
Sì, perché noi abbiamo impostato questa stagione su una delle leggi di 1984, che è l'ignoranza è forza, e quindi tutta la parte di whistleblowing, quindi di lettura delle informazioni che ci vengono nascoste, chi se ne occupa, chi riesce a criptare le cose, chi riesce a far filtrare soltanto quello che gli serve. C'è un gruppo inglese che si chiama Big Brother, al quale ho scritto per avere informazioni abbastanza aggiornate su anche il ruolo che ha adesso l'intelligenza artificiale in questo filtro, in questo controllo continuo, e sono venute fuori delle cose abbastanza inquietanti. Poi anche chiacchiera, se vuoi, informale, già a luglio, con, secondo me, io ho seguito anche uno spettacolo con Cecilia Sala, tutto l'uso dell'intelligenza artificiale, del controllo delle espressioni facciali, che viene ormai è dilagante, che è partito dalla Cina, ha a che fare di nuovo con la trasmissione di informazioni, perché noi ne siamo consapevoli.
Certo, guarda, insomma, banalmente ce ne si accorge da quanto venga utilizzata l'intelligenza artificiale quando si esaminano degli elaborati da remoto di aspiranti, come dire, studenti che devono essere ammessi ad altrettante istituzioni di formazione. Diventa un gioco anche per i docenti indovinare.
Recentemente ne parlavo. Stavo cercando proprio dei programmi che ci aiutino davvero a rivelare la cosa, però in realtà siamo ancora in una fase in cui questi programmi, siccome vogliono essere venduti prima di tutto,
certo,
e se tu fai ho fatto dei test con delle cose che ho scritto tipo 10 anni fa, e mi hanno dato, c'è stato più di un programma che mi hanno detto 100% intelligenza artificiale. Ho proprio detto: ragazzi, siamo in passello, perché non lo sapevo 10 anni fa di essere così artificiale. Però è proprio un tema che sta esplodendo ed è affascinantissimo da un lato, e ritorno anche di dicevamo minacce dall'altro.
Allora, grazie a Bruno Fornasari. È entrata un'intelligenza artificiale dentro la telefonata e quindi è ora di salutarci prima di rivelare degli elementi, esatto. Degli elementi sensibili. Quindi noi vi abbiamo parlato di una delle nuove produzioni che mi auguro ritornerà in scena anche successivamente, magari in un'altra stagione. Wild, chi ricorda Edward Snowden, un nuovo progetto Amadio Fornasari, insomma salutiamo anche Tommaso Amadio, in scena fino al 23, quindi fino a questa domenica avete ancora tempo per andarlo a vedere. Grazie Bruno Fornasari, ciao.
Grazie mille, grazie a tutti, ciao ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ho avuto un colpo al cuore, eri con me a guardare come in mille pezzi andavo giù la notte. Tu, guarda se vuoi puoi ballare. Se balliamo scivoliamo giù, e non ho voglia di tornare, giù, e lasciati guardare, e se ti guardo poi non smetto più, sarà perché mi fai tremare. Stavo camminando sulla luna, un angelo mi ha detto ciao. Perché non dormi un po', invece di star sempre a litigarci la notte. Tu, guarda se vuoi puoi ballare, e se balliamo scivoliamo giù, e non ho voglia di tornare. Lancio è naturale, noi siamo più di questo mondo qua. È un po' come tornare a ridere di niente, l'amore visto dall'eternità, la parte piccola dell'eternità. Mille e Amalfitano, questo era l'amore visto dall'eternità. E noi adesso invece ritorniamo al presente, non sappiamo se all'eternità, ma certamente a qualche cosa che resterà a lungo nella storia di questo secolo e anche del precedente. Parliamo di ciò che accade quotidianamente, è accaduto insomma in questi ultimi anni nella striscia di Gaza, perché vi parliamo di una mostra dal titolo I Grant You Refuge, cioè ti garantisco, ti fornisco rifugio. La Biblioteca Sormani di Milano ospita infatti fino al 6 di dicembre una mostra fotografica che è l'immagine di Gaza e della terribile situazione che vive il paese. Sono infatti toccanti fotografie di un collettivo di 6 fotografi palestinesi che ci permettono di vedere attraverso i loro occhi l'accaduto. Uno di loro è stato ucciso, successivamente ovviamente ad avere realizzato le immagini, e gli altri sono stati minacciati. come Shadi al-Tabatibi, che è stato costretto a fuggire in Egitto e che ora si trova in Italia. Tiziana Ricci lo ha incontrato davanti alle sue fotografie. E allora, ascoltiamo.
Shadi al-Tabatibi. Allora, uno dei sei fotografi che vediamo qui, quando ha scattato queste foto che vediamo in mostra?
طائرة التصوير هاي يعني خلال سنة من الحرب تم تصويرها يعني ما بعد السابع من أكتوبر.
Questo, tutte queste foto che vedete sono state scattate dal drone durante il primo anno di guerra ed è stato il periodo in cui lui era presente là.
Adesso lui è in Egitto, dove, cioè adesso è qui, però voglio dire è uscito dal paese.
أنا جيت طلعت من غزة على مصر لأنه هي البلد الوحيد اللي أنا ممكن أقدر أطلع من غزة لأنه الجانب الآخر موجود إسرائيل. طبعا أنا أجيتها من إلى تقريبا أربع شهور.
All'inizio è andato a vivere in Egitto perché visto che le frontiere sono vicine, quindi invece di, cioè non poteva andare in Israele, quindi è andato in Egitto e ora da quattro mesi vive qua in Italia.
طبعا انا تم تهديدي بشكل مباشر من قبل الجيش الاسرائيلي.
È stato minacciato di morte da parte dell'esercito israeliano, cioè di persona proprio.
A Gaza ho dovuto uscire per quel motivo lì. Come si fa a lavorare a fare le fotografie a Gaza? Perché lui nel 2024 era lì, no? Come si lavora? Come lavora un fotografo?
طبيعي جدا انا يعني كنت هناك هذا التصوير والتوثيق يعني هذا بالنسبة لي أنا مش بس مهنة لا هاي رسالة أنا لازم أنا أوصلها يعني أنا في كتير من الأمور كنت يعني ما أقدر أكمل وأقعد يومين ما أصور لكن ما أقدر لازم أرجع أصور.
Per lui questo non è solo lavoro, ma è una cosa, è un dovere che doveva fare per far arrivare il messaggio a più gente possibile e quindi anche se rimane due giorni senza fare le foto perché non riusciva, ma poi usciva e le faceva per far vedere la realtà a tutti.
Ma sappiamo che sono stati uccisi giornalisti, fotografi, quindi è pericoloso lavorare lì.
أكيد الإشي خطر جدا يعني مثلا هذول التنين أصحابي هذول ساري منصور وحسون سليم أصحاب التنين استشهدوا طبعا أنا نجوت أصلا من محاولة اغتيال كان يعني أنا وأصحابي أصحابي استشهدوا وأنا يعني ربنا سلمنا وما الحمد لله.
Certo che è pericoloso, anche tipo tre dei suoi amici che sono qua presenti in questa foto sono stati ammazzati e lui è riuscito a sopravvivere, a scappare, quindi
è riuscito a scappare, ma com'è la situazione? Ancora come la vediamo adesso in queste fotografie è terribile.
الآن يعني أقل شيء نقدر نحكي إنه الوضع الآن أحسن من الأول لكن مش كويس لأنه أصلا يعني إسرائيل أصلا كسر الهدنة يعني بعد ما تم وقف الحرب أكثر من 200 شهيد وأكثر من 500 جريح لكن أفضل من السابق.
La situazione è migliorata, però ovviamente ci sono ancora morti, sono stati uccisi 200 persone, ci sono più di 50 feriti, quindi sì, è migliorata, però è ancora molto grave.
الصور هاي اللي هي عن المجاعة هاي كانت في ظل الحرب لكن لحتى الآن مستمرة المجاعة في قطاع غزة يعني بيدخل لكن الدخل قليل جدا.
Queste foto, quelle foto là sono state scattate durante la guerra, però tuttora non hanno cibo, anche, cioè anche soldi non è che vengono pagati o qualcosa, non hanno soldi e tuttora non hanno cibo per mangiare, per nutrirsi.
Non arrivano gli aiuti?
مساعدات مش عم توصل
تدخل لكن فئة قليلة جدا يعني مثلا لنفترض انه بيدخل مثلا 10 شاحنات يوميا العشر شاحنات ما بتكفي مثلا جزء يعني مثلا ما بتكفي 20% من 10 شاحنات.
Ha detto che gli aiuti arrivano ma non tutti, tipo magari arrivano il 20% degli aiuti che non si riesce a nutrire
a
tutto, esatto, per tutta Gaza, ma solo una piccola parte riesce a mangiare.
Allora, con queste foto ci fanno sapere quello che è successo e quello che purtroppo è accaduto, ma che cosa, se ha un messaggio, se vuole dire qualcosa a noi.
هو الاكثر حاجه اللي احنا ممكن نحكيها يعني انه احنا دائما نتحدث عن غزه لانه غزه ناس عندها احلام عندها طموحات ناس زيها زي اي ناس في العالم حابه تعيش الاطفال لازم يعيشوا زي اي طفل في العالم النساء نفس الشيء كبار السن يعني لازم يعيشوا بأمان وبحرية وبسلام وتتحقق مطالبهم.
Per aiutare, secondo lui, dovremmo parlare più di questo argomento, far arrivare la loro voce, perché i palestinesi, come tutti gli esseri umani, hanno dei sogni che vorrebbero realizzare, e quindi sensibilizzare magari la gente di questo argomento.
Pensa che continui la tregua o ha paura che si riprenda a combattere, insomma a combattere, a bombardare?
شوف اللي بيصير فعليا في غزة والهدنة اللي سايرة هي مش لمصلحة الشعب الفلسطيني ولا لمصلحة غزة هي فعليا المصلحة 100% لصالح الجيش الإسرائيلي يعني فإحنا يعني طول عمرنا بنعرف إنه الجيش الإسرائيلي يعني ما في أي إشي بردعه ولما بده يعمل شيء ما بيستنى الموافقه من اي حد.
Secondo lui la guerra potrebbe ricominciare in qualsiasi momento perché gli israeliani non è che aspettano un accordo qualcosa perché comunque questo accordo è solo cioè sta aiutando più che altro gli israeliani e non i palestinesi, non il popolo palestinese, non e quindi secondo lui se loro vogliono potrebbero ricominciare anche da domani, capito? Non è che.
Ma il nostro presidente ha incontrato
Abu Mazen. Mahmoud
sì.
Abbas. O fi qablu kan Yasser Arafat.
Hanno delle speranze su Abu Mazen o è troppo anziano?
شوفي انا يعني انا مصور صحفي يعني انا مش متعمق كتير في السياسه او متابعه السياسه يعني فبتعرفيش يعني المصالح او انه هذا لكن احنا انا يعني انا كشاهد اليوم انا عمري 32 سنه انا من وانا في عمر ابني وانا عمري 4 سنوات وانا عايش في يعني في اللحظات اللي هي مثل الحرب يعني انا عصرت وانا في غزه 5 حروب قوية وكانت أقواهم اللي هي حرب هاي الحرب فأنا من وانا صغير وأنا وعيت على الحياة حرب قصف موت قتل.
Lui comunque è un giornalista fotografo quindi di politica non è che se ne intende tantissimo però ha detto che comunque da quando è nato lui dall'età di suo figlio che ha 4 anni ha sempre vissuto la guerra, morte, bombardamenti, genocidio quindi ha detto che sono stati per lui ha vissuto 5 guerre in Palestina e la più grande, la più grave è stata questa, quest'ultima.
E allora vi abbiamo parlato della mostra I Grant You Refuge alla Biblioteca Sormani di Milano fino al 6 dicembre, questa mostra che riunisce le fotografie di un collettivo di 6 fotografi palestinesi che ci permetteranno di vedere con i loro occhi l'accaduto. E dunque, noi adesso abbiamo come sempre uno spazio di pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 e adesso ritorniamo a teatro perché al Carcano di Milano. A partire da stasera fino a domenica 23 novembre arriva Giovanna dei Disoccupati, di e con Natalino Balasso. Uno spettacolo molto atteso, anche perché insomma una domanda impera e viene anche commentata in modo, come sempre, ironico da Natalino Balasso stesso, credo. Adesso lo sentiamo fra un attimo. Cosa avrebbe detto Brecht se avesse vissuto i nostri tempi? Buongiorno, bentornato Natalino. Ciao.
Buongiorno, buongiorno, mi fa piacere ritrovarvi.
Allora, io ho sintetizzato, come si usa ai nostri giorni sostanzialmente, in una domanda cretina, qualcosa che in realtà invece potrebbe avere un senso molto preciso, no? Cioè, Giovanna dei Disoccupati ha un'eco brechtiana già nel titolo, no?
Sì. Certo, io non so cosa avrebbe detto,
certo.
Perché usiamo termini anche che ovviamente riguardano un riferimento che non è il suo. Diciamo che la grossa differenza è che lui vedeva nel comunismo la salvezza per la classe operaia. Oggi che siamo disillusi da queste speranze, ovviamente vediamo la cosa in maniera più complessa, se ce la facciamo. E, ecco, direi che la domanda che mi sono posto è dove avrebbe posato lo sguardo Brecht se si fosse guardato intorno oggi. Ecco, allora sì, ho pensato di ambientare questo lavoro in una situazione che riguardasse le telecomunicazioni, il mondo delle piattaforme, questo tipo di lavoro che è un po' la gig economy e che è molto più stratificato, dove a licenziarti non è più una persona in carne e ossa ma è un algoritmo. Sì. E dove la gente si sente persa, insomma.
Allora, in realtà però alcune cose accadono, come tu dicevi, sono cambiate le modalità e il risultato è lo stesso, no? Cioè la corsa al consumo e al guadagno, all'arricchimento tradisce la maggioranza degli abitanti di questo pianeta e arricchisce pochi, cosa che Brecht non ha fatto che ripetere per tutta la sua drammaturgia. E poi c'è anche, no, l'elemento che accennavi ora, insomma, adesso non ci sono più i padroni in carne ed ossa, quelli con le braghe bianche, ma ci sono le multinazionali, no? Come tradurre tutto questo in scena?
Vabbè, in scena è tradotto attraverso un lavoro di dialoghi fra personaggi che appartengono a classi diverse. In realtà noi quello che ci raccontiamo è che la società è più complessa, più stratificata, quindi non ci sono più le classi, ma in realtà i meccanismi di dominanza rimangono tali e quali, insomma, con una piccola differenza che credo sia oggi realizzato il panopticon attraverso i social, e cioè quel sogno, diciamo, dei controllori di un paio di secoli fa, di creare un carcere dove gli stessi carcerati si autocontrollavano e non c'era più bisogno delle guardie, credo che sia realizzato oggi, nel senso non c'è più bisogno di un controllo sociale perché la gente spontaneamente offre,
si fa controllare.
Si fa controllare ma poi si fa anche indirizzare verso i consumi, verso oltretutto verso un genere di consumo che ci porta veramente fuori anche con la testa, no? Per questo sì. Io ho fatto anche, mi interessava questo parallelo, perché all'epoca di Brecht Santa Giovanna dei Macelli era a Chicago, dove c'erano i grossi macelli, ma chi è oggi il macellato? Credo siano i cervelli attraverso tutti i sistemi di telecomunicazioni, insomma. E noi abbiamo comunque questi i personaggi che sono nello spettacolo hanno i nomi di quelli di Brecht, diciamo. Certo. Che poi non sono quelli di Santa Giovanna ma sono anche di altre opere, e la nostra non è santa, nel senso che ho cercato di spogliare dal personaggio tutti gli elementi cristiani e anche ovviamente dal l'intento che vedeva in un'organizzazione comunista che poi è diventata statalista un po' la salvezza. Ed è una, come dire, uno scontro di pensieri più che altro, ecco. Giovanna è la speaker di una radio, peraltro.
Giovanna D'Arco, che ha una,
con la cappa, sì,
che ha una sua comunità.
Lei è una, lei è una umanista, insomma, è una che crede nel dialogo e dice che appunto in un mondo in cui le nazioni aggrediscono le nazioni, gli uomini aggrediscono le donne e il rispetto insomma non è praticato, la vera rivoluzione secondo lei è la gentilezza. E allora lei cerca di, forse l'unica, diciamo, di questo ambiente che cerca un contatto diretto, quindi va a parlare con le persone, organizza anche queste feste della radio in cui le persone si parlano fra di loro, però ovviamente da tutto un mondo che invece mira al business è vista come un'ingenua.
Sì, mi sorrido perché noi siamo una radio. E devo dire che ho sentito ripetere molte volte dalla nostra direttrice, non è piaggeria, che avrebbe voluto, desidera sostanzialmente, abbiamo una direttrice, Lorenza Ghidini, desidera impostare il lavoro della radio, il lavoro fra noi, sulla base della gentilezza. Non ci riesce sempre, devo dire la verità, però quello che hai detto mi ha veramente colpito, il fatto che adesso anche incontrarsi è diventato complicato perché insomma la sensazione, no, di far parte di una comunità da remoto è fortissima in tutte le generazioni, non solo in quelle più recenti.
Sì, sì, diciamo che è chiaro anche, non sappiamo mai quanto il nostro mondo social ci indirizzi o quanto siamo noi a indirizzare questo mondo, fatto sta che viene premiato soprattutto la reazione negativa, viene premiata l'aggressività. E quindi diciamo siamo un po' anche portati a questo, non so se è una nostra scelta, secondo me molte delle colpe le dobbiamo dare anche a noi stessi, una delle cose che dice Giovanna, che poi è una delle cose che tendiamo a dire ma che rischia di diventare un luogo comune, è che il mondo non cambia se non cambi tu, se tu aspetti sempre che sia arrivi un leader, che arrivi qualcuno che proponga un cambiamento senza voler cambiare tu, sei partito già col piede sbagliato. Ma oggi viviamo un mondo di leader, no? Cioè, ormai i partiti hanno nome e cognome.
Ma ritroveremo anche Pierpont Mauler?
Pierpont Mauler lo faccio io, che insomma onestamente a farlo stronzo mi viene molto bene, e quindi sì, ritroveremo Pierpont Mauler, ritroveremo i suoi sodali, Giovanna si scontrerà un po' con questo, ovviamente si scontrerà anche col suo movimento, che si chiama Movimento dei Cappelli, non sono più neri, ma comunque per distinguere una sorta di movimento comunque di tipo solidaristico, ai vertici del quale però l'utilitarismo anche di rivolgersi a persone ambigue non è messo da parte, ecco.
Insomma, so che ci sono altri dei personaggi, come tu stesso ci ricordavi, di Santa Giovanna, ovviamente aggiornati all'oggi. Fra gli interpreti, poi li citiamo tutti, c'è anche Graziano Siressi, che conosciamo bene e che tra l'altro con Generazione Disagio non molto tempo fa ha creato uno spettacolo che si chiama Capitalism, no?
Sì.
Ecco, quindi diciamo che hai anche degli interpreti che in qualche maniera aderiscono non soltanto per questioni di professionalità ma anche di ideali a una certa linea di pensiero.
Ma io direi di sì, anche se poi sai, ognuno poi ha delle varianti
sul tema, sì.
Che in realtà ci accomuna molto. E Graziano peraltro è la prima volta che ci lavoro assieme. Io l'avevo conosciuto a Napoli, avevo visto Generazione Disagio, che solo per il nome che hanno meritano un Oscar, neanche un Ubu, un Oscar. Però insomma mi aveva colpito molto la sua abilità nel ritmo, nel portare avanti insomma persone. Poi lui ha questa faccia un po' che a me ricorda Buster Keaton.
Sì, è vero.
E poi abbiamo queste due attrici che insomma io adoro, Marta Cortellazzo Viel, con cui ho lavorato molto, sì. E Roberta Lanave. Oltretutto gli attori sono quattro, cioè siamo in quattro, ma i personaggi sono una quindicina, quindi c'è anche un lavoro non di trasformazione estetica, perché le cose avvengono sul palco, quindi è tutto molto ritmato, però alla maniera brechtiana i personaggi possono mutare anche in pochi secondi, ecco.
È proprio così. Allora noi a questo punto non possiamo che ricordarvi che Giovanna dei Disoccupati, di e con Natalino Balasso e gli interpreti che abbiamo appena citato, sarà in scena da stasera al 23 novembre al Teatro Carcano. Bentornato a Milano, Natalino, e grazie per questa conversazione.
Grazie a te, ben ritrovata.
Buon debutto, ciao, a risentirci, ciao ciao. E allora, uno spettacolo, come ripeto, atteso, direi necessario, insomma, come tante cose, come il teatro.
Sotto il sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, pericolo, l'estasi un derviscio, le tue labbra, inshallah, in camion tra la sorte e una scommessa, trafficanti di miraggi, una canzone ci scoppiava nella testa. Sesso e sacrificio di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa.
Non puoi dire basta.
Allora, arrivano messaggi come ne sono già arrivati da quando abbiamo mandato in onda il nuovo brano dei Subsonica Radio Mogadiscio, per il fatto che ricorda un brano dei Clash. Non so se parlerei proprio di plagio, la cosa continuerà a farci discutere, credo, perché lo riascolteremo spesso. Invece ringrazio anche, sono arrivati anche nel corso di questa messa in onda, è arrivato un messaggio di Alessandro a proposito della gentilezza, che cita Jean-Jacques Rousseau: quale saggezza può trovare chi sia più grande, che sia più grande della gentilezza. È una frase celebre. Francesco anche ne cita un'altra del Dalai Lama: sii gentile quanto possibile, è sempre possibile. Francesco aggiunge: mi fa immenso piacere sapere che Balasso e Lorenza Ghidini concordino sulla gentilezza che Ira Rubini pratica. Non abbastanza, caro Francesco, grazie però d'averci scritto. Mi piacerebbe essere molto più gentile, ahimè non riesco, ma ci proverò. Soprattutto bisogna provarci nelle relazioni, credo anche che riguardano le comunità. Ma adesso invece la nostra ultima voce è quella di un'intervista di Barbara Sorrentini a Gianmaria Fiorillo, regista di Vas, che uscirà giovedì 20 al cinema, e domenica 23 novembre Gianmaria Fiorillo, che sta presentando il film in giro per l'Italia, sarà a Milano con gli attori Edoardo Scarpetta e Demetra Bellino alle 11 a City Life Anteo, quindi la filiale, diciamo, di Anteo, che c'è appunto al quartiere City Life. Ascoltiamo l'intervista allora a Gianmaria Fiorillo di Barbara Sorrentini.
VAS, e per VAS si intende una scala di dolore, è riferito al dolore, quindi direi che è un film che in qualche modo raccoglie il dolore. Buongiorno Gianmaria Fiorillo e benvenuto a Radio Popolare.
Buongiorno, è un piacere, buongiorno a tutti.
Quanto conta il dolore in questo film?
Allora, esattamente, la VAS è la scala di misurazione del dolore, Visual Analog Scale, l'acronimo di Visual Analog Scale, ed è la scala che si usa ufficialmente in medicina per misurare il dolore, in quanto il dolore non è un parametro oggettivo numerico, ma è qualcosa che solo il paziente sa di avere. E quindi nei pronto soccorsi, ma anche in alcune terapie psichiatriche, si usa questa VAS, che è proprio una scala di faccine, che per intenderci è una cosa che noi usiamo quotidianamente, perché è proprio l'indice di gradimento di quando facciamo un'esperienza di fatto spesso sulle app, no? Da YouTube alle app di food, a qualsiasi tipo di esperienza web, ci viene chiesto qual è stata il nostro gradimento, diciamo, per quell'esperienza. La VAS è questa, però è al contrario, cioè parte dalla faccina sorridente e arriva a quella più sofferente di tutte. E i nostri protagonisti vanno a che fare con questa scala e un pochino ci giocano, perché nasce questa relazione un po' bizzarra, senza fare spoiler, e un pochino però giocano anche con loro stessi. Ecco, per me il dolore in VAS, oltre ad essere parte della trama, quindi parte della storia di fatto, e soprattutto parte del messaggio, della tematica, dell'argomento, del macro argomento che si è voluto trattare, cioè il dolore come presa di consapevolezza, come presa di coscienza. Che vuol dire? Vuol dire che a volte noi molti traumi, molte esperienze dolorose cerchiamo di nasconderle, mentre invece dovremmo esternarle, dovremmo conoscerle prima cosa noi, e poi magari anche avere il coraggio di aprirci verso gli altri, non essere sempre sorridenti come si tende a essere in pubblico o sui social a maggior ragione, ma anche avere il coraggio anche di mostrarsi nella propria sofferenza. Il film, ecco, gioca un po' su questo, sia nella trama che nella tematica.
I protagonisti sono Demetra Bellina, che è Camilla, e Edoardo Scarpetta, che è Matteo, che si incontrano in maniera abbastanza, con una mediazione che fa da filtro, che ormai è un po' il racconto delle relazioni di oggi, attraverso un telefono, attraverso uno smartphone, attraverso delle app, attraverso delle videochiamate, e forse il dolore riflette un po' anche questa solitudine. Come mai hai voluto indagare questo tipo di disagio, di difficoltà? Perché poi ho visto che nelle note di regia parlate di un disagio giovanile, perché si vedono tante storie che si raccolgono intorno a questo tipo di relazione.
Sì, esatto, il fenomeno degli ikiko, cosiddetti ikikomori, ovvero gli isolati volontari, è un fenomeno purtroppo dilagante negli ultimi anni, e che forse ha preso piede nel Covid, ma c'era anche da prima, riguarda tante generazioni, non solo la generazione dei giovani, e soprattutto gli hikikomori. A parte gli hikikomori, esiste una tendenza che secondo me era la cosa più da attenzionare, cioè questa tendenza a chiudersi, ecco, cioè, sta venendo fuori anche un termine che si dice i pre-hikikomori. Si parla ultimamente di pre-hikikomori, cioè che sono persone che non sono proprio hikikomori nel senso classico e clinico del termine, ma che comunque hanno una tendenza ad esserlo. E ecco, nel film si esplora questo, e questa cosa, diciamo, l'intento della storia era sì raccontare una storia super contemporanea, quindi che fosse vissuta con attraverso i social network, con tutte le ultime, insomma, tecnologie e tutte le nuove modi di vivere quotidiani, ma che portasse con sé, diciamo, un comportamento atavico dell'essere umano, cioè quello dell'avere paura di raccontarsi agli altri, e quindi cercare di raccontarsi in un certo modo. I social, come metafora nel film, ce lo rendono possibile, ce lo rendono facile, però diciamo che la tendenza di raccontare, di non aprirsi realmente agli altri, credo che, insomma, sia qualcosa di molto molto più antico.
Come mai l'hai ambientata a Milano questa storia? A parte che ricordiamo che è tratta dal testo di Sara Sole Notar Bartolo, magari poi era già fatti.
Esattamente, Sara Sole Notar Bartolo, che salutiamo, è il testo al quale io facevo l'assistente alla regia una decina d'anni fa, e poi nel testo, insomma, non erano specificate le città, il testo è rimasto, insomma, la VAS, il nome della VAS e i due protagonisti, e poi abbiamo aggiunto tutto il contorno per renderlo ancora più contemporaneo, e abbiamo deciso, in realtà il film è spaccato a metà tra Napoli e Milano, i due protagonisti sono geograficamente divisi tra Napoli e Milano, e per me queste due città rappresentano due caos molto diversi. Io le ho frequentate, le ho vissute tutte e due, e come si sente dal mio accento sono napoletano. Diciamo che Milano c'ha quel caos un po' da città, da business city, diciamo, no? Dove devi sempre correre, devi sempre avere, cioè, gli appuntamenti, i minuti contati, la metropolitana che se passa dopo 4 minuti è un problema, eccetera eccetera, quindi i classici problemi da business city. E Napoli invece ha tutto un altro tipo di caos, che però comunque tutti e due questi caos potrebbero un pochino schiacciarti, ecco, un pochino invadere la tua privacy, e un pochino, voglio dirlo bene, sono due caos diversi, ma che comunque potrebbero non farti sentire all'altezza, ecco. Perché da un lato a Milano devi essere sempre al top, sempre business, a Napoli invece devi essere sempre sorridente, devi essere sempre un pochino questo caos di questa, diciamo, di questa vitalità che magari uno un giorno non vuole avere. Quindi potrebbe essere la tendenza a nascondersi, potrebbe avvenire in due, diciamo, modi diversi, ma in maniera, diciamo, con l'intensità uguale.
Ma infatti questo è verissimo, perché anche come si rapportano Camilla e Matteo, che poi appunto Edoardo Scarpetta, napoletano, o comunque sia, questo modo di relazionarsi più aperto, nonostante sia attraverso uno schermo, lo rende evidente, mentre Camilla lo tiene più nascosto. Però sempre uno schermo c'è, ma le caratteristiche in qualche modo escono fuori in modo diverso.
Esatto, sì, esattamente. Era anche un poco per fare una panoramica a 360 gradi di quello che potrebbe essere il problema, senza dare la colpa a qualcosa in particolare. Ecco perché nel film, cioè, si parla in maniera netta, si fa una critica netta a qualcosa, e questo è palese, innegabile. Però comunque non si vuole dare la colpa a niente, si vuole fare un'analisi, un'osservazione della società, diciamo. Questo era quello che l'intento narrativo del film.
Perché sempre uno schermo c'è, però poi ognuno ha la propria territorialità, e quella viene fuori in modo diverso, anche se filtrata.
Sì, esatto, io sono veramente contento, insomma, che le due città siano diventate importanti nella narrazione, perché secondo me si deve fare i conti col contesto. Cioè, io ho un approccio abbastanza sociologico, avendo studiato sociologia all'università, e quindi fondamentalmente per me è molto importante, cioè, che l'uomo si muove in un certo modo a seconda del contesto che ha, quindi era veramente importante. Poi si parla di tanti temi contemporanei, come dicevo prima, ad esempio il caro affitti, la disoccupazione giovanile, quindi sono dei temi che comunque vanno un attimino messi in mezzo quando si parla di isolamento volontario, quando si parla di hikikomori, perché poi sennò si rischia di dare troppo la colpa alle persone singole, senza pensare che invece ci può essere qualcosa di un pochino che va rivisto all'interno proprio della, di come ci muoviamo, insomma, all'interno della società. Forse non è colpa solo di, cioè chi si isola non ha tutte le colpe, ecco, forse un fondo di ragione in chi si isola c'è e va osservato e va analizzato, e se c'è un malcontento generale va un attimino rimesso in discussione. Questo era lo scopo, far mettere un attimino i riflettori su alcuni tipi di dinamiche che poi chi andrà a vedere il film capirà.
Grazie Gianmaria Fiorillo, il film è VAS al cinema dal 20 di novembre. Grazie, ciao.
Grazie a voi davvero.
E Gianmaria Fiorillo sarà con gli attori Edoardo Scarpetta e Demetra Bellina alle 11 di domenica 23 a City Life Anteo a presentare il film. Adesso è il momento delle notizie, un saluto da Ira Rubini e da Calt.